credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio dedicato alla liturgia. È già con noi al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno.
Buongiorno Monia.
Oggi vuole parlarci di un argomento che può sembrare un po' complicato, ma siamo certi che lei riuscirà a rendercelo molto fruibile. Vuole parlarci del simbolo, ovviamente con una doppia prospettiva, liturgica e teologica. Iniziamo allora ad introdurre questo argomento, Suor Cristina.
Sì, è veramente complesso, ma noi cerchiamo di semplificarlo e anche di dire soltanto quello che serve per comprendere la liturgia e il suo linguaggio. Possiamo dire che in realtà il simbolo ci avvolge. Sant'Efrem Siro diceva che il mondo è un oceano di simboli, Baudelaire che siamo in una foresta di simboli. E veramente nell'era dell'immagine il simbolo è anche tornato nel linguaggio dei mass media, nel linguaggio televisivo dell'immagine, insomma. Certo, è difficile definirlo, sono stati scritti fiumi di inchiostro su questo, diremmo è realmente una realtà complessa. E possiamo dire che è sempre stato usato fin dagli uomini, diciamo, primitivi, ai bambini, agli illetterati. In senso pratico serve molto per comunicare. E nel Medioevo però il simbolismo è scaduto piuttosto nell'allegoria e, diciamo, si è moltiplicato il simbolismo delle pietre, degli animali o nell'araldica. Soprattutto poi l'allegoria l'abbiamo avuta nei secoli detti dei lumi, cioè nell'illuminismo. Il romanticismo ha fatto scomparire un poco il simbolo e il positivismo, diciamo, quasi lo ignora, perché appunto per questa corrente è un linguaggio anche astratto. Simbolo vuol dire una parola greca composta da due termini greci, da symballo, che vuol dire mettere insieme, il contrario di diaballo, che significa dividere. Non per niente, diciamo, il diavolo è proprio colui che divide, insomma. Il simbolo invece mette insieme, cioè una realtà che vediamo insieme a una realtà che non si vede a occhio nudo, ma che conosciamo presente. Quindi il simbolo è un veicolo di una realtà invisibile attraverso una realtà visibile. E questa realtà invisibile però è più reale, diremmo, di ciò che si vede, e soprattutto nel caso nostro cristiano, nel linguaggio sacramentale, è la fede che ci dice la presenza di una realtà invisibile che è veramente ciò che a noi importa, insomma.
Per comprendere appieno il significato del termine simbolo nel contesto liturgico e teologico cristiano, bisogna distinguerlo dalla parola segno, perché spesso confondiamo questi due termini. C'è una differenza sostanziale fra segno e simbolo.
Sì, spesso li usiamo in maniera indifferente. Possiamo dire il segno è semplicemente qualche cosa che informa, che indica. Grosso modo è molto più semplice, potremmo dire per esempio il fumo è il segno del fuoco, ecco. Il simbolo è, potremmo dire, ha una parte che si può anche definire segno, nel senso che è una realtà visibile, per esempio il segno dell'acqua, il segno del pane, il segno del fuoco, e la realtà invisibile che sappiamo, per esempio, nell'acqua e nell'acqua battesimale è la rigenerazione, cioè la morte dell'uomo vecchio e la nascita del nuovo, quindi è una realtà che appunto il segno visibile, l'acqua, mi porta, mi annuncia, ma io devo andare oltre, quindi il simbolo è sempre un modo di andare oltre ciò che si vede. E ciò che ci istruisce su quello che non si vede è la parola di Dio, la volontà di Dio, che ha voluto caricare un segno della natura come l'acqua, l'olio, il pane, insomma, di un'efficacia che non vediamo e che naturalmente è per chi ha fede e per chi conosce la scrittura, che l'aiuta a decifrare il segno. E la liturgia usa eminentemente il linguaggio simbolico, perché dovendo parlare di realtà oltre, di realtà diciamo trascendenti, dell'azione salvifica di Dio, della sua presenza, e allora non può che usare il linguaggio simbolico, altrimenti diciamo ridurrebbe tutto a poca cosa.
Dopo questa premessa, Suor Cristina, parliamo più nello specifico di quella che è la teologia simbolica e anche di quello che è forse il discorso più legato al nostro appuntamento quindicinale, ovvero il linguaggio simbolico che è proprio della liturgia.
Sì, diciamo che la teologia simbolica è quella più vicina alla contemplazione, alla mistica cristiana. E che, ripeto, tutto ciò è un rifuggire dall'allegoria che, come la parola dice, porta su un'altra piazza, agora è la piazza in greco, porta su un altro fronte, diciamo che non ci interessa, anzi è legato magari a situazioni, a culture, a tempo, insomma può cambiare, mentre il valore del simbolo non cambia. La teologia simbolica è quella che cerca di esprimere le realtà invisibili attraverso un linguaggio che appunto con l'aiuto della scrittura noi possiamo decifrare, decodificare e quindi cogliere quel di più che il simbolo contiene. Possiamo dire che la verità di Dio, insomma la parola di Dio è quella che indefettibilmente ci fa interpretare bene il simbolo. Quindi tante volte non capiamo il linguaggio simbolico della liturgia o la teologia simbolica proprio perché non conosciamo le scritture che danno il valore e lo spessore al segno.
Quindi diciamo che il codice da conoscere per poter decifrare il linguaggio simbolico è la Sacra Scrittura.
Sì, infatti diciamo se io non conosco lo spessore che ha l'acqua nella Bibbia, non colgo che cosa avviene nel sacramento del battesimo, così pure per il pane, così per l'olio, così per tutti, diciamo, tutti gli elementi, quei segni che nella sacramentalità noi utilizziamo. Per esempio, diciamo pure per quanto riguarda in questi prossimi giorni in cui vivremo la Pentecoste che stiamo preparando, i simboli dello Spirito, diciamo se io non conosco la scrittura, non so precisamente cogliere perché lo Spirito noi lo rappresentiamo anche sotto forma di colomba, o perché diciamo che è fuoco, che è vento, che è il dito forte di Dio, che insomma è rombo, è nube, insomma tutte immagini per dire lo Spirito Santo, diciamo non ne basta una, ci vogliono anche tutte.
Anche perché, Suor Cristina, se non si conosce cosa c'è dietro il simbolo, si rischia anche in qualche modo di scadere in una sorta di idolatria moderna.
Sì, facilmente questo, soprattutto perché oggi come oggi, diciamo, le sette, l'occulto, la magia che sta tornando purtroppo in mezzo alla nostra semplice gente usa molto il simbolo, ma sono appunto simboli del sacro che sono molto differenti dai simboli del santo, cioè delle realtà sante, dell'azione salvifica di Dio, che sono i sacramenti cristiani. Quindi quella è idolatria. I sacramenti cristiani, che ci invece parlano del santo, cioè dell'opera del santo, cioè di Dio, dell'opera di Dio, ecco, c'è una grande differenza, per cui appunto facilmente, ecco, l'idolatria è in agguato, purtroppo. E quindi bisogna stare molto attenti a tutto ciò che è setta, occulto, magia, e per quanto riguarda i simboli cristiani, catechizzare, cioè spiegare il mistero, l'invisibile, l'oltre, per leggerlo bene, in modo da scrutare le profondità di Dio che poi Egli ci ha rivelate nella sua misericordia attraverso la scrittura.
Tra l'altro, conoscere il significato dei simboli, oltre ad essere, tra virgolette, utile nella nostra crescita cristiana, è anche semplicemente bello. Penso che si possa davvero gustare la bellezza della liturgia e di tutto ciò che riguarda i sacramenti, ad esempio.
Sì, perché con questo possiamo sempre andare oltre l'apparenza, cioè dentro il rito, proprio dentro ciò che accade. E quindi non fermarci soltanto alla parte esteriore del rito, che potrebbe dirsi anche poca cosa. Ecco, proprio il valore simbolico dell'azione liturgica, rituale, ci fa andare oltre e ci fa toccare e essere toccati dalla salvezza di Dio.
Quindi una comprensione che ci aiuta anche a gioire, perché appunto vediamo la bellezza di quello che stiamo celebrando.
Sì, un pozzo senza fondo, cioè proprio scopriamo che non esauriamo le ricchezze che poi intravediamo.
Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui. Lei ha accennato già brevemente a qualche solennità che stiamo per celebrare, e vuole concludere questo incontro gettando già uno sguardo alle prossime domeniche, visto che sono ricche di solennità.
Domenica prossima celebreremo l'Ascensione del Signore, e poiché, come ci ha detto domenica scorsa, Lui va per mandarci lo Spirito, ci prepareremo una settimana alla Pentecoste, la pienezza della Pasqua, con il dono dello Spirito che appunto nel sacramento noi riviviamo come fossimo al Cenacolo quella sera, e così potremo gustare i doni dello Spirito, che sono sette, cioè tanti, i frutti dello Spirito che poi si vedono nelle persone: l'amore, la gioia, la pace, la magnanimità, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. Insomma, ecco, vivremo delle realtà che poi ci trasformano, come tutta la liturgia, quando la lasciamo operare in noi.
Bene, ci fermiamo qui. Grazie, Sor Cristina Cruciani, per essere stata con noi. L'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Grazie a voi. Buongiorno.
E cambiamo argomento e parliamo di una interessante conferenza internazionale che inizierà domani presso il Ministero degli Affari Esteri e durerà 2 giorni. Una conferenza voluta da Religions for Peace, sezione italiana, e dall'Accademia delle Scienze Umane e Sociali. Tema della conferenza, che vede radunati esponenti delle varie religioni da tutto il mondo, è Religioni, culture e diritti umani, un rapporto complesso in evoluzione. Ci parla di questa conferenza, a partire proprio dal tema scelto, il professore Gaspare Mura, professore emerito dell'Università Urbaniana e presidente dell'Accademia delle Scienze Umane e Sociali. Buongiorno, professore.
Buongiorno a lei. Questo tema, diciamo, si rifà un po' a quella sfida cognitiva che aveva lanciato l'allora cardinale Ratzinger in un dialogo che fece nell'Accademia di Baviera con un filosofo contemporaneo, Jürgen Habermas, nel senso che si cerca di mettere a confronto le esigenze dei diritti umani da parte della cultura corrente laica e le esigenze e le istanze delle religioni, le quali anch'esse devono potersi riesaminare nel confronto con la tematica dei diritti, perché esistono certamente delle patologie della società laica contemporanea, ma esistono anche delle patologie della religione. Questo incontro dovrebbe servire a portare al di là dello scontro per una intesa comune, anche a livello sociale, etico e politico.
Quali sono gli ambiti della riflessione che verranno poi sviluppati in questi due giorni?
Bene, il primo giorno viene dedicato a tematiche più di fondo, il dialogo tra le religioni e le culture, il problema del rapporto appunto della secolarizzazione con la religione in questa società postmoderna. Poi la tematica della pace, la tematica del ruolo delle religioni nel contesto post-secolare contemporaneo. Viceversa, nella seconda mattinata ci saranno dei seminari separati, sono dedicati ai diritti umani dei prigionieri, dei bambini, i diritti delle donne, i diritti delle minoranze civili e i diritti dei rifugiati. Cioè ci saranno tanti seminari separati che hanno raccolto molte persone che si interessano non soltanto teoricamente, ma che operano socialmente nei vari paesi per superare, per contribuire a elevare, a dare una soluzione a queste problematiche che sono oggi estremamente scottanti. Ecco, allora tutte queste persone in genere sono quasi tutte straniere che si sono radunate e operanti nei diversi paesi che si radunano intorno a questi seminari. Noi vogliamo che siano anche i promotori nei rispettivi paesi di una nuova mentalità, di una nuova sfida cognitiva, come vogliamo chiamarla, tra ciò che possono apportare le religioni di positivo per la soluzione di queste tematiche e anche per offrire agli stati, alle legislazioni, un contributo di rispetto dei diritti e delle minoranze, dei diritti umani universali.
Lei diceva, professore, che a promuovere questa conferenza sono state Religions for Peace, sezione italiana, e l'Accademia delle Scienze Umane e Sociali, ma poi tantissimi altri enti e associazioni hanno collaborato.
Sì. La cosa interessante è che questa iniziativa, che è partita da queste due realtà, ha coinvolto una serie di associazioni religiose, American Jewish Committees, Dialogue, poi il The Global Forum, l'Italian for Darfur, il Centro Islamico Culturale d'Italia, le donne, l'Associazione delle Donne Giuriste, Casa Africa e così via. E questo è stato un segno anche per noi che la tematica trattata suscitava interesse. Per questo abbiamo avuto poi il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero per le Pari Opportunità. Abbiamo intenzione poi, alla termine del convegno, di stilare un documento concordato tra tutti proprio su questa tematica dei diritti, da presentare poi al Ministro degli Affari Esteri, l'onorevole Frattini, che dovrebbe concludere poi la conferenza.
Bene, allora io la ringrazio, professore Gaspare Mura, per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a lei, buongiorno.
Ed ora la parola a Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, solennità dell'Ascensione del Signore. Ascolteremo un brano dal capitolo 24 del Vangelo secondo Luca. Don Fabio ci spiega questo brano e la solennità che vivremo a partire da un passaggio. L'Evangelista riporta le parole di Gesù ai discepoli. Gesù dice: «Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Don Fabio.
Sì, nel quadro globale di questo Vangelo, di questa festa, la festa dell'Ascensione, la festa della glorificazione di Cristo come Signore, il quale ascende al cielo, siede alla destra del Padre e quindi è il potente, colui che porta le piaghe di un condannato a morte, eppure ha sciolto questa oscurità nella gloria della risurrezione. Ed ecco che noi capiamo che Gesù apre la intelligenza dei discepoli spiegandogli attraverso le scritture il mistero di questo dinamismo, di questa gloria, Così sta scritto, dice questo testo: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Voi siete testimoni di questo, cominciando da Gerusalemme. Ecco, questa avventura del Vangelo, questo è proprio l'ultimo testo del Vangelo di Luca, ha un suo scopo: diventare testimoni di una logica nuova, diventare annunziatori di qualche cosa che introduce nel mondo il perdono dei peccati e la conversione. Perché bisogna annunziare il perdono dei peccati e la conversione? Beh, diciamo che innanzitutto la conversione già esisteva. Il perdono dei peccati Dio lo ha proclamato più volte nell'Antico Testamento. Ebbene, ma tutto questo era comunque in ombra, in prefigurazione. Poter annunziare a tutti i popoli e non solamente al popolo ebraico queste cose è un aspetto, ma anche e soprattutto queste cose sono portate a compimento. Una conversione che rappresenta un cambiamento totale, ci vuole una potenza, una novità, un potere che Dio emette sul cuore dell'uomo, il famoso cuore nuovo. La conversione è cambiamento del cuore, è cambiamento del pensiero, è cambiamento dell'atteggiamento interno, e tutto questo attraverso il perdono dei peccati. E che cos'è questo perdono dei peccati? Non è un atto che sta in Dio come un suo sentimento di perdono nei nostri confronti, no. In realtà è il cambiamento, è lasciare il peccato, essere profondamente differenziati da se stessi. C'è una discontinuità con se stessi rispetto a vecchie cose da cui uno non si libera mai, a cose che uno anche si sente perdonato ma torna sempre a rifarle. Può essere predicato al mondo il cambiamento dell'uomo. Mentre Cristo sale al cielo, si annunzia che il cielo può entrare nel cuore dell'uomo. E i discepoli devono poter fare questa opera. Come potranno fare? Come sarà possibile portare questo cambiamento dell'uomo, portare il vero perdono, quello che finalmente è efficace fino alla radice, fino al livello più ontologico dell'uomo, più nascosto? Come potranno portare questa variazione dell'animo, della parte più intima della persona umana? Ecco, loro hanno delle condizioni da rispettare per poter fare questa opera. Loro saranno testimoni di questo e riceveranno dal Padre, per poter fare questo, colui che il Padre mio ha promesso. Allora, lo Spirito Santo, che è il promesso di Dio, il promesso del Padre. Da che mondo è mondo l'uomo sente una promessa nel profondo dell'animo: la luce, la bellezza, tutto ciò che è pienezza e di cui si fanno voce le profezie dell'Antico Testamento, e Dio proclama questa bellezza che l'uomo aveva perso, la bellezza del giardino di Eden, la bellezza da cui noi ci sentiamo originati, che sentiamo nostra, vera, che la scrittura pone davanti a noi attraverso il racconto della Genesi. Noi siamo nati dalla bellezza, siamo nati da qualcosa di meraviglioso, di splendido. Come potremo recuperare ciò che abbiamo perso per la nostra distrazione stolida, per la nostra stupidità, per il nostro essere centrati su cose piccole piccole? Dobbiamo aspettare e credere a una promessa. Ma questa promessa ha un luogo di compimento, una città, Gerusalemme. Questo logicamente prefigura ciò che vedremo nella Pentecoste. Stare nella città. Stare nella città vuol dire che c'è un luogo dove ricevere le promesse. Malgrado un certo relativismo spirituale che è tanto diffuso, per cui noi pensiamo che grosso modo le cose sono sempre uguali, uno le fa qui, le fa lì, le fa così, le fa cosà, più o meno sono le stesse. No, non è vero questo. Non è vero. Abbiamo visto nella prima domenica dopo Pasqua che Tommaso non incontra Gesù se non torna a stare insieme agli altri 8 giorni dopo, cioè alla scansione della domenica. c'è una città dove stare, c'è un luogo, ci sono luoghi dove poter ricevere lo Spirito Santo e ci sono luoghi dove non riceverai mai. Non perché un luogo sia migliore o un luogo sia peggiore, ma un luogo è atto, un luogo non è atto. In un luogo si dà testimonianza, in un luogo si riceve lo Spirito. Ci sono posti dove stare in trincea e annunziare e ci sono posti dove essere rivocillati, dove essere formati, dove essere fatti cristiani. È una città, c'è un luogo, ognuno di noi deve sapere identificare quei luoghi dove riceve la potenza dall'altro, dall'alto, dove riceve la forza di Dio, dove essere rivestito, è interessante questa espressione, rivestiti di potenza dall'alto. Una potenza è una forza per agire, un vestito è un'altra cosa. Perché essere rivestiti di potenza dall'alto? Vedremo tutto questo, ripeto, nella Pentecoste. Ma noi abbiamo un abito da togliere, dobbiamo spogliarci, come nel battesimo è limpido, dell'uomo vecchio, e dobbiamo rivestire la potenza dall'alto. Dobbiamo spogliarci delle nostre opere e rivestire le opere di Dio. C'è un agire dell'uomo che è portato avanti dal suo uzzo, dal suo desiderio, anche in ambito cristiano, anche in ambito ecclesiale, fare le cose bene o male, fondamentalmente, sul proprio moto, sulla propria scaturigine interiore. E c'è invece un essere finalmente spostati sulla potenza del Padre, cioè avere la volontà di Dio come centro orientativo, avere come fase operativa l'assecondare le opere di Dio. Ci sono le cose che vengono fatte perché me le sono messe in testa io, anche tanto belle, anche tanto cristiane, ma sono partite da me, e ci sono quelle cose in cui io assecondo un'opera di Dio e è potenza dall'alto quella che mi fa agire. Lo Spirito Santo mi riveste, mi dà un nuovo habitus, mi dà un nuovo ruolo. Io non sono più secondo me, ma secondo quello che Dio mi porta ad essere, ma secondo quello che Dio mi chiama a fare. Questa priorità cambia radicalmente il mio essere. E allora io posso, cambiato io stesso, annunziare il cambiamento agli altri. È una cosa abbastanza evidente che non si può annunziare la conversione, il perdono dei peccati, non si è stati rivestiti dalla potenza dall'alto. Tante volte, veramente, uno può dire cose meravigliose, ma suona come un bronzo che rimbomba in maniera sorda e impersonale. Tante volte anche noi cristiani suoniamo falsi, perché l'origine, la forza di un vero annunzio è il proprio essere stati rivestiti di potenza dall'alto. Ecco che abbiamo questo Vangelo, che ci chiama a portare la missione di Cristo. Cristo se ne va perché noi abbiamo la sua missione adesso, ci invita a essere fedeli ai luoghi del nostro cambiamento, per poter annunziare il cambiamento, essere fedeli ai luoghi del perdono dei nostri propri peccati, per poter annunziare con forza, con credibilità, il perdono dei peccati a tutto il mondo.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.